una questione che mi si è posta, però non so se parlarne perché è ancora molto poco chiara anche a me.
Possiamo aiutarla?
Non è chiara a me che io so io.
Ormai non ci tenga sulle spine.
Invece sì. No, stavo pensando come porla, perché tante volte ci siamo chiesti come è stato possibile il cristianesimo, quindi il neoplatonismo, dopo personaggi come Parmenide, Eraclito, Zenone, Anassimandro, Gorgia, Protagora, Ippia, Trasimaco, Eutidemo, lo stesso Aristotele, come è stato possibile ridurre il pensiero teoretico a una banalità di tali proporzioni, una sciocchezza di tali proporzioni? Come è stato possibile? E allora, a un certo punto mi è venuta un'idea: e se fosse il contrario? E cioè, come è stato possibile che siano esistite queste persone? I vari, torno a elencare tutti, no? Per me, anche se, no? Come è accaduto? Come se il linguaggio in qualche modo, per un qualche modo che ancora non so bene dirvi, ma avesse una sorta di immunità nei confronti del, chiamiamo, il pensiero teoretico. Mi è tornata alla mente quella frase famosa di Teilhard de Chardin, teologo francese, prima del 1900, il quale descriveva la vita sul pianeta come un fenomeno di mancata antisepsi dell'universo, no? Cioè l'universo generalmente si sterilizza, elimina ogni forma di vita, tanto non serve a niente. In questo caso no, non l'ha fatto, e siamo arrivati noi come una sorta specie di fungo, di infezione, no? Che in genere l'universo impedisce attraverso la radiazione, il calore, tutte queste storie. Ora, questo per dire che il linguaggio è come se la sua struttura, il modo in cui si pone, impedisse il sorgere del pensiero teoretico. Cioè questi tizi qua che ho elencato prima, sempre gli stessi che parlo essere, fossero stati una sorta di anomalia rispetto al sistema. Così come allo stesso modo potremmo dire che noi stessi, oggi qui, siamo una anomalia rispetto al sistema.
Questo è poco ma
vabbè. Cos'è che rende il linguaggio così immune? Ebbene, la volontà di potenza, naturalmente. Questo, peraltro, come corollario, ha un altro aspetto, e cioè il motivo per cui non, da 3.000 anni a questa parte non è cambiato nulla nel modo di pensare. Sì, abbiamo un po' di calabasso di Dio, certo, ma il modo in cui le persone pensano non è cambiato. È esattamente lo stesso. necessità di apparire, di sottomettere l'altro, di vincere un agone dialettico, di apparire il più meglio di tutti. No. Non avere rivali, essere i più grandi ed essere riconosciuti come il migliore ma sopra, perché io so io chiaramente. Ora questo è sempre esistito quando c'è traccia degli umani. E allora che ne è stato del pensiero di quelle persone che prima erano in calo? È come se il sistema immunitario le avesse eliminate, così come elimina un raffreddore, un intelletto, qualcosa del genere. Naturalmente una questione del genere ha dei risvolti inimmaginabili ed è anche di una portata inimmaginabile, perché e forse la questione centrale che potrebbe rispondere alla domanda perché non è mai cambiato nulla nel pensiero degli umani da 3.000 anni a questa parte, ma probabilmente anche prima, so. Non abbiamo testimonianza. Perché non è mai cambiato? Perché non è mai stato possibile, no? Questa domanda, rinunciare all'apparire, ad essere più importante, ad avere ragione, ad avere sentirsi migliori, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non è mai stato possibile rinunciare a questo? Perché? Eppure questi personaggi che citavo prima, in qualche modo hanno aperto una via, uno spiraglio. Uno spiraglio. Subito il giro. Dice Dante De Luis è sopra il marco, sopra noi richiuso. Perché affondati e poi il mare ha richiuso tutto, ritorna per sereno, calma piatta. Non c'è stata più traccia di niente. Sì, ogni tanto qualcuno, ma come Hegel, come lo stesso Heidegger, sì, ma che cosa hanno lasciato in effetti nel pensare comune? Vabbè, Hegel è stato letto praticamente solo da così. Heidegger è un artista, quindi non... Ma la domanda rimane, perché non si è mai potuto rinunciare alla volontà di potenza? Perché la volontà di potenza è il linguaggio? Sì, certo. Ma un linguaggio che è impedito di pensare se stesso. È impedito da un sistema, da lui stesso in fondo. E questo non è mai accaduto, mai nella storia dell'uomo. Che non sia stato necessario sentirsi importanti, primi, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo dicevo che noi, tutto sommato, come anche i presocratici, i sofisti, sono stati un'anomalia nel sistema. Subito eliminata. Ma un'anomalia che non sarebbe dovuta esistere.
Torniamo sempre a Matrix.
Concentriamoci.
Lui che è l'anomalia del sistema.
Ah, non ricordavo studiare.
L'eletto.
Ecco. Allora qui fanno, perché sta fumando la FIFA. C'era l'altro. Il più sentivo l'ho detto. È buono.
Ma forse probabilmente abbiamo verificato questa cosa. C'è il fatto di quanti anni è, 30 anni, poteva dire...
Sì, è vero quello che
hai detto, c'è un mostro.
No.
Perché è interessante che cos'è...
Sì.
Perché non dai una speranza, per esempio.
Eh?
Non ho sentito, Sandro.
Non si dà una speranza, per esempio.
No,
la speranza non la diamo.
No, la speranza è una cosa di cui si occupa la religione, noi non ce ne occupiamo.
Sono tutti quelli che promettono qualcosa. Che in un certo senso.
Noi promettiamo nulla e loro dicono
che sono andati. Per i guru che ci sono in giro.
Come diventare felici in 10 minuti. Come diventare miliardari in 15 minuti, se vogliono 5 in più perché è più complicato. Come. Sì, ma la domanda è perché continuano a cercare queste cose dopo i pensatori di polso che ci sono stati? Perché non hanno lasciato nessuna traccia, se non poche righe nei manuali di storia della filosofia? Forse li hanno compresi fin troppo, o almeno alcuni, chiaramente.
Aspetta, anche quello lì, anche i termini moderni, aspetta, c'è proprio la scuola di sospetto, ma la scuola di luce, anche loro hanno fatto proprio quello lì.
Ah sì, certo. Sì, tutto ciò che minaccia di essere un'anomalia del sistema deve essere eliminato. C'è qualche cosa nel linguaggio? È come se il linguaggio, adesso ho detto così in modo forse un po' linguistico, ma come se non volesse in nessun modo queste anomalie, perché minacciano la volontà di potenza, cioè il linguaggio stesso, cioè il linguaggio è minacciato dal pensiero teoretico, e allora ecco che si blinda.
La volontà di potenza, quindi non sono degli utilizzabili.
Sì, partendo dal presupposto che l'utilizzabile sia tale solo per la volontà di potenza, potrebbe essere utilizzabile per altro, per esempio, come è accaduto a noi, per interrogare la volontà di potenza, prenderla per la collottola e chiederle di cosa è fatta e obbligarla a rispondere. Questo fa il pensiero teoretico, ma questo il linguaggio non lo tollera. Deve immediatamente correre ai ripari. Come? Beh, non è che debba fare molto, bastano tutti i, come si chiamano, gli enti, no? Da cui ciascuno è circondato, sono tutti sufficienti a mostrare continuamente. In pratica non deve fare nient'altro che mostrare ciò che crea continuamente, cioè enti, perché gli enti sono una creazione del linguaggio, non esistono in natura.
Se uno parla della volontà di potenza, la prima risposta che ci viene data è che l'essere umano è fatto così. Come se fosse appunto una sorta di legge naturale, no? E forse è questo il punto. Perché parlare di volontà di potenza, non c'è ancora parlare di no? Quindi la salire, eccetera. Ma secondo me molti sono disposti a costruire una questa cosa. Altra cosa è ora in termini rispetto al linguaggio. E quello che secondo me è,
sì, sì, ma questo
è lo scoglio.
È verissimo, ciascuno sa che vuole apparire, è per questo motivo che si compra il Ferrari, perché lo compra per apparire, no? O il Rolex d'oro, per apparire.
Basta che non vada a Napoli, qua.
Che conosco amici.
Non appare più.
Ma qualcun altro invece con quel Rolex. Sì. Sì, certo, la questione del linguaggio. Se non si arriva alla questione del linguaggio è impossibile accedere a una cosa del genere. è ancora tutto così da pensare, questo è proprio appena abbozzato, però appare una questione enorme. Cioè, perché gli umani non sono mai cambiati, il loro modo di pensare non è mai mutato, mai. Ciò che pensavano 3.000 anni fa continuano a pensarlo con altri aggeggi, sì, ma quindi sono esattamente la stessa cosa. Volere avere potere sull'altro, gestire le cose, essere padroni, essere importanti, essere, insomma, tutte quelle storie.
Mi dice qualcuno, da quando quel coglione con il Valtarello ha cominciato a mettere i paletti e ha detto il mio questo.
Sì, ma perché l'ho fatto? Anche ponendola in questi termini così un po'. Con Aif.
Dopo aver visto la luce.
No, ci penseremo nei prossimi mesi. E in fondo anche il cristianesimo, il neoplatonismo, il gnosticismo non fanno che ripetere sempre la stessa cosa, no? C'è un Dio e tu puoi, per i neoplatonici, avvicinarti a lui e godere della sua vicinanza, così come anche nel cristianesimo. Il cristianesimo dopo la morte, eccetera, no? Oppure i gnostici, tu devi diventare, devi essere Dio. Non cambia praticamente niente.
Questo per la ragione di Nietzsche, come diceva, che gli uomini piace solo tra le donne e il gioco.
Sì.
La donna la valer del dado.
Bacco, tabacco e Venere. Sì, due cose ama l'uomo. Il pericolo e il gioco, diceva. Per questo vuole la donna, come il giocattolo più pericoloso. Invece Agostino,
invece Agostino che non ci pensava le donne, pensava.
Vabbè.
Vabbè, da giovane.
Anche lui avrà avuto. E beh, dopo ci si pente sempre, ma intanto. E intendere la struttura del discorso di cosa qua di Agostino, in un certo senso l'architettura, come costruisce questo discorso, lo costruisce così. Pagina 20, la pagina mi interessa, dunque siamo sempre al libro primo, capitolo 12. Così, quando il medesimo apostolo dice. No, la matita, come mai? Che mi piace questa? Una roba proprio. Vediamola. Se no. No, manca il macchietto qua nel mondo. Non è che devo scrivere, però la uso come direttore d'orchestra. Segnare quando alzano gli alti, quando sono bassi, quando. Allora, così, quando il medesimo apostolo dice, per noi c'è un solo Dio. Questo l'apostolo in questione è Paolo sempre lui. il Padre, no? Dal quale provengono tutte le cose, noi siamo in Lui, è un solo Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale tutte le cose sono state create e noi siamo per mezzo di Lui. Chi potrebbe dubitare che si riferisce a tutte le cose create nello stesso senso in cui Giovanni dice tutte le cose per mezzo di Lui sono state fatte? Chi potrebbe dubitare? Ecco, cioè lui pone un'affermazione, no? Dopodiché la ipostatizza dicendo che non è dubitabile. E così l'Apostolo dice così. Questa è l'interpretazione che io fornisco e quindi è così. Questa è la sua argomentazione. E poco dopo dice: e quanto imperscrutabili i suoi giudizi e impenetrabili le sue righe, parla di Dio naturalmente. Chi conobbe il pensiero del Signore e chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato per primo per aver diritto ad essere retribuito, poiché da lui è per mezzo di lui e in lui sono tutte le cose, a lui la gloria c'è. Ora, se pretendono di intendere questo testo, gli eretici, se pretendono di intendere questo testo come se parlasse unicamente del Padre, come mai allora secondo queste parole le cose sono state create dal Padre, mentre secondo l'Epistola ai Corinti sono state create, furono create dal Figlio? La risposta per Agostino è semplice: un solo Signore Gesù Cristo per mezzo del quale tutte le cose sono. Perché il Padre e il Figlio sono la stessa cosa, sono la stessa sostanza, sono uno, sono la Trinità. Questo è l'argomento di Agostino. No? Ma siamo sempre al 12, verso la fine, capitolo 12. Ma se tutte le cose sottintese sono state fatte per mezzo del Padre e tutte per mezzo del Figlio, le stesse cose sono state fatte per mezzo del Padre e per mezzo del Figlio. Il Figlio è dunque uguale al Padre e l'operare del Padre è inseparabile da quello del Figlio. Capitolo 13, anche per quanto riguarda lo Spirito Santo, si raccolsero testimonianze e quelli che ci precedettero nella trattazione di questi argomenti se ne sono largamente serviti, secondo i quali lo Spirito Santo è Dio, non una creatura. E se non è una creatura, non soltanto è Dio, ma anche vero Dio. Pertanto perfettamente uguale al Padre e al Figlio è consustanziale e coeterno ad essi nell'unità della Trinità. E l'ha già detto milioni di volte, ma continua a ripeterlo, come se avessi il timore che qualcuno possa mettere in dubbio. Ecco, qui ci ricorda che, poco dopo, adorerai il Signore Dio tuo e Lui solo servirai. Perché se no, Dio se ne ha male, perché è geloso, lo dice la Bibbia, è geloso, non vuole che si adorino altri dei al di fuori di Lui. Perché la Bibbia dice, io sono io e voi... Non c'è il proprio versetto, non c'è.
Penso che sia una macchina in continuazione da millenni di cose del genere.
Quello che dicevo prima è per cercare di capire perché.
No, per dico per fantasia.
Sì, 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 certo, certo.
Perché è un gran carattere di tecnica.
Serviamo lo spirito, va bene. Vediamo qua. Siamo sempre capitolo del primo libro, capitolo 8, qui mette 17, ma si riferisce a che cosa esattamente? Cioè, Fraternità 1, 8, 17. La riga? Boh, potrebbe essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no, non corrisponde. Però siamo quasi. Comunque, capitolo 8, verso la metà più o meno, sì. Mi riempirai di gioia con la tua presenza, dice il fedele a Dio. Dopo questa gioia non si cercherà più nulla, perché non vi sarà altro da cercare. Il Padre si mostrerà a noi e questo ci basterà. Come dire, una volta che siete arrivati all'uno, non c'è più altro da fare. Siete arrivati al fine corsa. Oltre non si va. Cioè, come diceva, diciamo, la volta scorsa, la pietra, perché l'uno è ciò che appieta, ciò che rende immobile l'assoluto. Cioè, è quella situazione dove il movimento è finalmente, definitivamente gestito. E ancora, capitolo 18. Allora, se l'otto non è capito, dice, capitolo 18, da questa unità, fraternità, non può essere separato lo spirito di ambedue, cioè lo spirito del Padre e del Figlio. E questo è lo Spirito Santo, che la Scrittura propriamente chiama spirito di verità, che il mondo non può ricevere. Ora, la nostra gioia perfetta, della quale nulla c'è di più alto, è godere di Dio Trinità, che ci ha fatti a sua immagine. Godere della Trinità significa godere dell'uno, no? Cioè della pietra, della scena. Vuol dire che il godimento sta nell'assoluto. Come direbbe la volontà di potenza, nella verità assoluta. Nella verità esistente, lì sta il godimento tutto, lì sta la vera contemplazione, l'estasi mistica, no? Di chiunque quando pensa di parlare a nome della verità, no? Diciamo così. Ecco qua un altro passo che lui, Agostino, interpreta, capitolo 21, riga 15 più o meno. Sono uscito dal Padre per venire in questo mondo, ora lascio il mondo e ritorno al Padre. Che significa? Dice lui. Sono uscito dal Padre, che significa? Sono uscito dal Padre se non questo. Sono apparso inferiore a lui non nella natura per la quale sono uguale al Padre, ma in un'altra maniera, cioè nella creatura assunta. No? Questa è la sua soluzione. No? Cioè lui dice che il Figlio è inferiore al Padre, ma in quanto fattosi uomo, solo in questo senso. Ma nell'altro senso non è affatto inferiore. E allora si chiede, no? Rispetto a questo enunciato, sono uscito dal Padre, eccetera, cosa significa se non questo? E dalla sua interpretazione. Come dire, non può che significare questo qua, che voglio io. E che vuol dire alla fine, verso la fine? Con le parole, ora lascio il mondo se non tolgo agli sguardi di chi ama il mondo ciò che essi hanno visto, e le parole ritorno al Padre significano insegno ai miei fedeli a considerarmi come lo sono in realtà uguale al Padre. questa modalità ricorre ininterrottamente in Agostino, no? Cioè cita qualche cosa e poi che cosa vuol dire se non questo? Cioè la corretta interpretazione è questa, che deve essere il significato deve essere mio sempre. Perciò dice perché 11-22 sì. Capitolo 22 perciò una volta trovata la regola per interpretare le scritture, ha trovato la regola, se l'è inventata e poi va avanti così. E chi gliel'ha detto di questa regola? Beh, avrebbe risposto subito Dio, chi se no. Ma per interpretare le scritture quando ci parlano del figlio di Dio, cioè tenere sempre distinto ciò che in esse è detto di lui in riferimento alla natura di Dio nella quale egli è ed è uguale al Padre, no? Quindi questo tenuto distinto da ciò che è detto in riferimento alla natura di servo che prese per la quale è inferiore al Padre. Questa è la soluzione di Agostino al problema, no? Che gli eretici andavano dicendo, perché se lui dice che è inferiore al Padre allora vuol dire che non sono la stessa sostanza. Se non sono la stessa sostanza sono due sostanze diverse, sono due dei diversi. Qui si accende, cominciamo a farti i roghi. E infatti, dice tre righe dopo, il figlio secondo la natura divina è come lo Spirito Santo uguale al figlio secondo la natura divina. Infatti il figlio secondo la natura divina è come lo Spirito Santo uguale al Padre. Mi avete fatto dire un'eresia?
Come tu?
Poiché nessuno dei due è creatura. No, perché la creatura prevede un genitore. No. Come abbiamo già mostrato, ma secondo la natura di servo è inferiore al Padre, come egli stesso ha detto, il Padre è più grande di me, ma sempre in quella sezione, in modo da evitare che qualcuno possa pensare che siano due sostanze diverse, cioè due persone totalmente differenti, cioè due dei. È inferiore anche a se stesso, poiché di lui è detto, esinami se stesso, esinami, un verbo in italiano non si usa, in latino si, esinare è ex nihilo, ridurre a nulla, nullificarsi, umiliarsi, ecco significa questo. Esinami se stesso, è un perfetto. Mettere anche esinare la lista dei vocaboli, no? Ah. Esinami se stesso, quindi si umiliò, no? Quindi è inferiore allo Spirito Santo perché egli stesso dice chiunque parlerà contro il figlio sarà perdonato, ma non sarà perdonato chi avrà parlato contro lo Spirito Santo. E allora conclude, sempre il capitolo 22, l'anima mia è triste fino alla morte e implora, Padre, se è possibile si allontani da me questo calice. Come Dio, egli è vero Dio, che la vita è eterna, come servo, divenne obbediente fino alla morte di croce. Cosa ha insegnato Dio? Gesù Cristo. Cosa ha insegnato? Ha insegnato l'obbedienza assoluta. obbedienza pronta, cieca e assoluta. Questo è ciò che si vuole.
Non si vuole di fronte al re di turno, ma all'assoluto.
No. Ha insegnato a obbedire lui, per obbedire al padre, che possono lo stesso, perché qua non è chiarissimo, ma per obbedire al padre si incarna e si fa crocifiggere per dimostrare agli umani che si deve obbedire. E questo è il significato della sua morte, piccato, impalato, come lo faccio. Si deve obbedire a Dio sempre. Dice capitolo 26, una sola metà, parola del padre è lo stesso figlio, abbiamo detto il figlio è il verbo, la parola. Il comando del padre infatti non è altro che la parola del padre, perché il Signore lo ha chiamato indifferentemente parola e comando. Io non ho parlato da me stesso, dice. Vediamo se dicendo tale espressione il Signore non abbia voluto che noi si intenda: non sono nato da me. Infatti se il Signore annuncia la parola del Padre, poiché egli è la parola del Padre, egli annuncia se stesso. Spesso infatti dice il Padre mi ha dato, intende che il Padre lo ha generato, non che esistesse già e il Padre gli abbia dato qualcosa che non aveva. Gli ha dato di avere, in quanto lo ha generato all'esistenza, quella terrena. Guardate bene, infatti non avviene anche nel Figlio di Dio ciò che avviene nelle creature. Prima dell'incarnazione nell'unigenito, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, l'essere e l'avere non si distinguono. Egli è al contrario quello che è ciò che ha. Questo detto più chiaramente, se si è in grado di capirlo bene, nel testo seguente: come il padre ha la vita in se stesso, così detta al figlio di avere la vita in se stesso. Chiaro anche come molto spesso si arrampica sui vetri, no? Per cercare di giustificare cose che in realtà nel caso di Dio non esistono insieme. Però noi ci inanimiamo, ci abbassiamo, no? E prendiamo, come dire, consideriamo queste cose che lui sta dicendo. Ecco qui la Madonna, siamo al libro secondo, capitolo 8, poco dopo la metà, parla della Madonna e dice: si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Certo, Spirito Santo, quello con la fiammellina. Ecco. Sono obiezioni sul concepimento di Maria Vergine?
Ma certo.
C'è qualcuno, obiezioni che le fa? Noi lo bruciamo.
C'è stata anche l'Immacolata Concezione di Maria stessa, addirittura, donna di che nome.
Dunque si trova incinta prima dello Spirito Santo. Se continueremo la nostra indagine per questa via, forse vedremo più chiaramente nella questione. Come mandò Dio il figlio suo? Gli comandò di venire ed egli venne obbedendo a lui che comandava. Ora, problema teologico. paure che dovete risolvere immediatamente. Se Dio comanda al figlio, ma il figlio non comanda al padre, allora c'è una gerarchia, allora sono due dei diversi, uno davvero più importante dell'altro.
C'è una distinzione dei due Cristo. Allora sì, si distingue.
Il Cristo agente nel mondo
e allora
che compartecipa.
E allora siete, come si dice? Non mi ricordo più, non importa. Siete promossi a teologia. Certo, e come dicevo prima, è lo stesso modo quello avviato da Porfirio, no? No, questo della duplice
di
Porfirio, la sostanza, ci sono due sostanze, una quella che si è occupato di Aristotele, una da lassù, e quella non si tocca. Mancava solo la cagnata.
C'è qualche obiezione?
Eh?
C'è qualche obiezione?
Ah, ecco. Solo i cani possono obiettare. Piaciuta questa?
Hola.
Perché non vi venga mai in mente.
C'è sbagliare qualche obiezione.
Esatto. Perché gli eretici sono come i cani che abbaiano alla luna. Ricorda? Memento. Vabbè. Allora, qui siamo sempre al secondo libro, capitolo 17. Incominciamo con il colloquio raccontato nel Genesi tra Dio e l'uomo. Che Dio stesso aveva formato dal fango. 103, chi è qua? Genesi. Non Genesis. È un'altra cosa. Genesi 3:8, versetti 2:7. Anche Tobia 8:8. Se lasciamo da parte il senso figurato, per cui c'è il problema se Dio sia visibile oppure no, se i nostri antenati Giacobbe e quell'altro sembra che l'abbiano visto, anche Mosè non l'ha visto, ma allora Dio si è mostrato a lui, non il figlio, Dio. Ma allora è visibile o invisibile? C'erano questi problemi di allora, problemi seri. Che dovrebbero sempre essere all'ordine del giorno in tutti i dibattiti. Ecco. Siete di senso di
adesso più troppo visibile.
Dunque, sembra che Dio abbia parlato sotto forma umana con l'uomo. Questo certamente non è detto in maniera espressa nel testo, ma il contesto della narrazione lo lascia intendere, soprattutto per questo particolare del racconto. Adamo udì la voce di Dio, qui siamo nel paradiso terrestre, la voce di Dio che passeggiava di sera in paradiso. E scuola. E si nascose in mezzo al giardino che era nel paradiso. E a Dio che gli chiedeva, Adamo, dove sei? Sei Dio, no? Non fare il blasfemo di sopra, Ecco, no, non dici niente, ma ti vedo che pensi. Dove sei? Dice. Rispose, ho udito la tua voce, dice Adamo, e mi sono nascosto da te perché sono nudo. Anche qui, ma se l'ho fatto lui.
Sto pensando sempre a una questione di
dice Agostino, non vedo come si possa intendere alla lettera tale passeggiata di Dio e questa conversazione, se Dio non apparve in forma umana. Infatti non si può dire che si tratti soltanto di un fenomeno uditivo prodotto da Dio, perché si afferma che Dio ha passeggiato, né si può asserire che colui che camminava in quel luogo non fosse visibile, dato che Adamo stesso dice di essersi nascosto dallo sguardo di Dio. Se dove sei? Gioca una ricciattina, perché? È bambino. Questa è la Bibbia di Genesi, il libro sacro. Senti Rodi, Senti Rodi. Dunque, chi era dunque colui che passeggiava? Era il Padre o il Figlio o lo Spirito Santo? Altro bel problema, anche questo a mettere all'ordine del giorno. Ovvero, era semplicemente il Dio Trinità, senza distinzione di persone, che parlava all'uomo sotto forma umana? In verità la sintassi del racconto biblico non sembra mai passare da un soggetto a un altro, e sembra che rivolgersi al primo uomo sia proprio colui che diceva sia la luce e ci sia il firmamento, e le altre espressioni durante i giorni della creazione. Ora, si è soliti ammettere che fu Dio Padre che comandò che esistesse tutto ciò che volle fare. Infatti, egli fece tutte le cose per mezzo del suo Verbo, quel Verbo che noi riconosciamo come l'unico suo Figlio, secondo la norma ortodossa della fede.
Dica
la questione all'altro.
Ma pensando sia ad Agostino che Paolo, che sono stati in qualche modo folgorati, no? Agostino mi pare nella cattedrale di Sant'Ambrogio
a Milano, sì.
E Paolo,
di quell'altro sul via di Damasco,
esatto.
Anche pescato da Paolo e loro a gioco dicono Milano.
Cosa scatta in quel momento il riferimento alla volontà di Cristo? Questa improvvisa conversione, no?
È come se, diciamola così, come quando qualcuno si accorge che quello che ha pensato è proprio vero, per qualche motivo. È proprio vero, è così. Ha generalmente un modo giubilatorio, è contento, le cose sono tutte così come ha pensato lui, ha la conferma, sì. E da quel momento non la molla più questa idea, l'ha fatta sua, perché gli ha fornito un godimento notevole, e da quel momento lui diventa questa idea. È il motivo per cui molti si sono convertiti, anche si convertono, no? Cioè trovano quella cosa che risponde a una loro domanda importante e trovano in qualche modo la verità, certo una verità assolutamente ridicola, no? Visibile, però ha funzionato, una verità come quando uno scienziato prova una formula nuova di qualche cosa o un modello, no? Che funziona, che gli pare che funzioni, è felice, finalmente ha trovato quella cosa, e poi è difficile che abbandoni, no? Quando si ha un'intuizione come no, da sempre, poi questa intuizione, una volta che si è accorta, è difficile abbandonarla, perché dà un senso di potenza, io so come stanno le cose.
Perché
pensi quello che penso io? Pensi io.
Diciamo che l'argomento.
adesso parliamo ora delle nubi, siamo sempre al capitolo 25, libro secondo. Parliamo ora delle nubi. Qui ci vorrebbe il fisico per parlare delle nuvole, però abbiamo solo il teologo. Delle voci, delle folgori, della tromba, del fumo, del monte Sinai. Parliamo un po' di queste cose. Ecco. Il monte Sinai fumava tutto perché il Signore vi discese in mezzo al fuoco e il fumo saliva come fumo di fornace. Questo è il motivo per cui fumava, perché Dio era sceso giù. Tutto il popolo era tremendamente spaventato. Il suono della tromba si fece sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con un tuono. Qui è sempre per cercare di capire come è possibile che Dio sia manifestato agli uomini negli antichi oppure no, oppure soltanto il figlio incarnandosi, perché se si è visualizzato anche il Dio vuol dire che Dio è visibile, allora non è più invisibile, non è più l'uno, come voleva Plotino. Tenete sempre conto che Agostino si è formato con il neoplatonismo. Tutto il popolo della tromba, il popolo se ne stesse in distanza mentre Mosè si accostò alla caligine dove era il Dio e il Signore disse a Mosè, qui siamo a 195, Esodo 20, versetti 21-24, per chi vuole andare a confrontare sulla Bibbia in ebraico. Avete il Pentateuco in ebraico, no?
No.
Allora possiamo parlare a fare.
Solo sottotitolato in tedesco.
Sì, abbiamo in finlandese. Dunque, che dire qui, se non che non c'è alcuno così sciocco da credere che il fumo, il fuoco, le nubi, la caligine e le altre cose simili sono la sostanza del Verbo e della sapienza di Dio che è il Cristo, oppure la sostanza dello Spirito Santo. Nemmeno gli ariani sono mai giunti a tal punto da affermare questo di Dio Padre. Perciò quei prodigi sono stati compiuti per mezzo della creatura che è docile al Creatore e furono presentati ai sensi degli uomini in maniera ad essi conveniente. Altrimenti, basandosi sull'affermazione, Mosè entrò nella caligine dove era Dio, secondo un modo di pensare grossolano, qualcuno crederà che il popolo abbia visto la caligine, ma Mosè dentro la caligine abbia visto con gli occhi corporei il figlio di Dio, che i folli eretici vogliono sia apparso nel suo stesso essere. Folli eretici, Dio non può apparire. Perché propriamente, seguendo la teologia negativa, non è. E quindi non può essere stato che il figlio, no? Lui. Ma tutto questo dovrebbe dimostrare che Dio non si è reso visibile, perché non può farlo, lui non è visibile. Siamo... Aspettate. Libro terzo, primo capitolo. Coloro che lo vogliono mi credono. Preferisco occuparmi a leggere che a scrivere libri. Quelli che non credono ciò, ma possono e vogliono sperimentarlo, mi diano da leggere dei libri con cui si risponda alle mie ricerche e alle domande degli altri, domande che devo subire per l'incarico che svolgo al servizio di Cristo. Per me per farsi bello davanti alla gente, ma è perché Cristo è un dettato di Cristo, un diktat. Se non lo faccio per me, ma perché devo farlo, che è esattamente la stessa cosa che accade quando qualcuno è assolutamente convinto di conoscere la verità, deve dirla agli altri non per farsi per sentirsi più furbo, più intelligente, ma perché è la verità che lo esige, è la verità stessa che lo costringe a dire, non lui, la verità, cioè io. È perché mi brucia l'ardente desiderio di difendere la nostra fede contro gli errori di umani carnali e grossolani. No, questo mi brucia, deve difendere la sua verità, ovviamente. E qui, sì, è effettivamente proprio così, è questo che mi brucia, il fatto che ci sia qualcuno che non gli dia ragione. E questo mi brucia. Ecco.
Dovrebbe bruciarli.
Vedranno allora con quale facilità mi asterrò da questa fatica e con quanta gioia io lascerò in occhio la mia penna se gli danno il libro da leggere che è. Ma se delle opere che dobbiamo leggere su questi argomenti non esistono sufficienti edizioni in lingua latina o non se ne trovano affatto, o in ogni caso possiamo trovarne difficilmente, se d'altra parte non abbiamo tanta pratica delle lingue, della lingua greca, da essere capaci, eccetera, allora ecco che si sente costretto a fare questa cosa qua. Il perché lo ha detto, gli è scappato, ma gli ho detto che di brucia che non gli diano ragione. Siamo sempre al libro terzo, verso la fine del capitolo, no? Del capitolo nono. Dice, ma come i corpi più pesanti e più deboli sono governati secondo un ordine determinato da corpi più sottili e più potenti? Così tutti i corpi sono governati da un essere vivente, ed il vivente privo di ragione da un vivente ragionevole, il vivente ragionevole che si è fatto disertore e peccatore da un vivente ragionevole, Dio è giusto, e questo da Dio stesso. Così tutta la creazione è governata dal suo creatore. È un altro modo per ricondurre i molti, se cattivi, all'uno, va bene. Platone è sempre presente, naturalmente. Quindi, tutto creato, ordinato. Di conseguenza la volontà di Dio è la causa prima e suprema di tutte le forme e i movimenti sensibili. Quindi abbiamo sistemato anche i movimenti. Niente infatti di visibile e sensibile accade senza che dal profondo del suo palazzo invisibile ed intelligibile il supremo sovrano l'abbia comandato o l'abbia permesso in conformità alla ineffabile ripartizione dei premi e delle pene, delle grazie e delle ricompense in questo vastissimo e immenso stato che è l'intera creazione. E quindi viene naturalmente ordinata, ma è ordinata perché c'è un Dio a cui tutto è riconducibile. C'è poi la questione trinitaria, in fondo. La questione trinitaria è i tre elementi devono essere ricondotti all'uno, sempre. Quindi ciascuno dei tre deve essere, sì, distinto, certo, ma determinato, non come voleva Eraclito, che l'uno è tutte le cose, e allora ciascuno di questi elementi è tutti gli altri insieme. Qui siamo nell'eresia totale, perché allora il padre sarebbe il figlio sarebbe lo spirito, non c'è più nessuna processione. E soprattutto non c'è più un padre da cui tutto procede e che garantisce la verità. Ecco, vabbè, credo che sì, per il momento possiamo fermarci. Adesso qua salteremo anche un po' andando avanti perché ripete anche tantissime cose. sua. Grazie. Questo testo qui è uno dei fondamenti del cristianesimo. Come dicevo prima, non credo che in tanti l'abbiano letto, per esempio, sì, Giuste Noce, Agostiniani, forse. Queste cose che ci sono scritte qui dentro sono il fondamento, sono il Vangelo, letteralmente. E questa tecnica che lui utilizza, che abbiamo visto, no? Molto, molto bene, Tizio dice questo, ma intendeva dire quest'altro, ma voleva dire questo, se ha detto questo è perché voleva dire questa, quest'altra cosa. Non c'è altra via del mezzo, non c'è possibilità di dialogo, le cose stanno così. Va bene, possiamo mercoledì. Dopo che avete